agli inizi del IV secolo, data presunta 306, viene celebrato un concilio ad Elvira in Spagna. È uno dei primi concili dei quali conserviamo testi pressoché completi, tanto che si è dubitato che si trattasse di un vero e proprio concilio, anche se riporta le sottoscrizioni di alcuni vescovi, e si è pensato che si tratti piuttosto di una raccolta di canoni. Comunque, di una delle prime collezioni canoniche per intendersi. Comunque, il Concilio di Elvira ci chiarisce quali sono le emergenze, o meglio, quali sono i punti principali sui quali in quell'area si ritiene importante legiferare. Al primo punto è una serie di canoni che riguardano i lapsi e cosa fare di coloro che hanno, in forma più o meno grave, dimostrato poco coraggio per scampare alla persecuzione. In genere la condanna è scomunica. E non avranno accesso più, in casi meno gravi una lunga penitenza. Per il resto i canoni di quel concilio si concentrano sui comportamenti dei fedeli, insomma ci dà un'idea del tipo di cambiamenti che il fatto di essere cristiani hanno introdotto nelle vite delle persone. C'è materia sulla categoria dei ministri, di coloro che hanno un ministero, presbiteri, vescovi, ma mi pare si possa dire che il più è su vari aspetti della vita dei cristiani, sui modi in cui devono vivere i momenti di preghiera e mantenere i luoghi in cui quella preghiera si fa. 306. Pochi anni dopo tutto cambia, o meglio, tutto comincia a cambiare, a partire da un determinato momento di cui sappiamo pressoché tutto. Sappiamo che Costantino combatte con Massenzio, decide di affidare la fortuna delle sue armi, lui che ha un debole per il solo invitto, va detto, e non gli dispiace neanche Mitra, comunque non gli dispiacciono neanche i culti del sole, gli piacciono i monoteismi, però sceglie Cristo contro Massenzio e vince e dichiara, edito di Milano, cosiddetto edito di Milano, il cristianesimo religio licita. Da lì inizia un cambiamento che attraverserà, cambiamento intendo proprio nei dispositivi normativi, nelle leggi, che trasformeranno il cristianesimo da religio licita, cioè religione tra quelle riconosciute lecite che si possono praticare anche pubblicamente, a religio obbligatoria, ovvero l'unico culto ammesso nello Stato. Dal 313 un salto, 380, Teodosio, edito di Tessalonica. Questi sono gli estremi. Costantino si farà battezzare soltanto molto tardi, ma il cambio di clima e il favore dell'imperatore nei confronti della Chiesa, un favore che si traduce in azioni molto, molto concrete, lo si sente sin da subito. Io lascerei la parola ad Eusebio, che di questo racconta sia nella sua vita Costantini, sia nell'Historia Ecclesiastica. Per questo periodo attingendo largamente a documenti, ma anche comunicando un clima nuovo che si è creato, cioè l'apertura di una nuova epoca. Anche i sommi imperatori confermavano, con la formulazione continua di leggi in favore dei cristiani, i doni che ci venivano da Dio, estendendoli ed ampliandoli. E i vescovi ricevevano lettere personali dall'imperatore, onori e donazioni in denaro. Non sarebbe fuori luogo incidere in questo libro come su una tavola sacra le parole di questi documenti tradotti in greco dal latino, perché essi siano ricordati anche da tutti coloro che verranno dopo di noi. Il linguaggio noto, il linguaggio della legge è il latino, sarà greco più tardi da Giustiniano in poi. Ma Giustiniano il suo codice, il suo corpus, lo vuole in latino. Documenti tradotti in greco dal latino perché essi siano ricordati anche da tutti coloro che verranno dopo di noi. Si ebbe inoltre lo spettacolo da tutti auspicato e desiderato, feste di dedicazioni in ogni città e consacrazioni di edifici di preghiera appena costruiti, adunanze di vescovi a tal fine, concorso di gente da terre lontane e straniere, sentimenti d'amicizia reciproci tra i popoli, unione delle membra del corpo di Cristo in un'unica armonia di partecipanti. Dunque, la comunità esce dalla chiesa domestica, può edificare le proprie chiese pubbliche, esattamente come i templi che nel corso di quel secolo verranno pian piano penalizzati, talvolta proibiti nel momento in cui si proibiscono i culti che in essi sono celebrati, templi che più di un caso verranno riciclati, così come stanno i loro materiali, in chiese. Che talvolta in realtà sono edifici pubblici, le basiliche, basilica questo sta ad indicare, un edificio pubblico che diventa luogo di culto dei cristiani. E Costantino sin dall'inizio fa dono alla comunità nella persona del vescovo, alla comunità di Roma, di importanti edifici pubblici. Il Laterano è la donazione del Laterano, è che sarà la sede, anche residenza, oltre che luogo di culto dei papi per lungo tempo, è di quel tempo, e non solo dona oltre alla chiesa con i suoi arredi quell'importante voce economica nel bilancio di ciascuna chiesa, che è l'olio per illuminarla. Va da sé, la comunità cristiana ora è diventata soggetto atto a ricevere donazioni, senza mascherarsi da collegio di costruttori di cimiteri o artigiani o quant'altro. Ora è la Chiesa ad essere destinataria di legittime donazioni, in vita o in morte, testamenti o donazioni che si fa ancora vivi. Può ereditare, e a tutti gli effetti una persona, e non non solo. Possiamo dire che questo periodo, il periodo che si apre con Costantino, vede definirsi ad opera dello Stato, del legislatore secolare, prima che del legislatore ecclesiastico, la nozione, il concetto, la categoria di clero, i chierici. Una categoria separata, non soltanto ministeri, servizi che si svolgono all'interno della comunità, bensì ruoli che lo Stato riconosce e ai quali la legge attribuisce particolari privilegi o incarichi talvolta. Gli uomini di chiesa diventano oggetto della norma, una categoria speciale. Clero, tra le altre cose, lo dice il termine greco, significa tirare a sorte, kleros, tirare a sorte. Ordo è tutto sommato qualcosa di molto simile. Gli ordini diventano una categoria speciale. Dall'accolito in su, sino al presbitero e a quella categoria particolare di presbiteri che all'interno della Chiesa ha assunto il ruolo di capo, il vescovo. Le leggi che lo Stato romano dà Costantino a Teodosio scrive per la Chiesa, per gli uomini di Chiesa, per gli edifici della Chiesa e così via, è contenuta in quella che è la prima compilazione ufficiale, sistematica, del diritto romano che si deve a Teodosio II, il codice teodosiano. Ora, la legge romana aveva dedicato pochissima attenzione alle questioni religiose, che erano più semmai oggetto di consuetudine. Ora, tra i 16 libri del codice teodosiano, il 16° è tutto dedicato alle questioni religiose e contiene organizzate le norme che dagli imperatori sono state emanate in forma di leggi, di costituzioni o di rescritti da Costantino a Teodosio stesso. Sono leggi scritte in latino, non ho trovato mentre esiste per il corpus di Giustiniano, non ho trovato una traduzione, potrete probabilmente cercando trovare delle traduzioni in inglese, anzi questo sicuramente, negli appunti inserisco il link ad un sito utilissimo perché contiene e dà la possibilità di consultare, di leggere pressoché tutti i principali depositi di norme, sia per quanto riguarda l'epoca romana, sia per quanto riguarda la successiva epoca alto medievale.